parla Londra.
Pietro la Corte prepara il golpe con DJ Lucchetti, il cardinale e la guardia svizzera. Impossessatevi della trasmissione, niente frullatone.
Pietro la Corte prepara il golpe con DJ Lucchetti, cardinale e la guardia svizzera. Impossessatevi della trasmissione, niente frullatone. Niente frullatone.
Uno. Nessuno. 100 Milan.
Scusate, ma si può sapere perché fate sempre i frullati? Ma qual è il significato? Ce lo spiegate una volta per sempre? Si frullate, perché li fate?
Nessuno, 100 Milan. Frullato.
Cari ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata frullata di Uno Nessuno 100 Milan con voi fino alle 10 e poi vi ricordiamo una puntata del podcast That's America. Tutta la nostra redazione è qui schierata, da Elisabetta Fusconi a Miriam Lucchetti a Lorenzo Nespoli, insieme a Pietro la Corte in regia, possiamo iniziare.
Ma se mettete frullatini e frullatoni, io vado ad ascoltare Radio Maria e poi non lo so se torno da voi.
Stop.
Caro Leonardo, iniziamo questa puntata salutando un ospite che io ho accolto in studio dicendogli: tu sei un pazzo. E tra poco vi spiego perché. Paolo Chiarino. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, ciao.
Confermi di essere un po' non a posto, insomma, per quello che
sì,
fai?
Sì, credo di sì.
Campione, attenzione, di ice swimming, cioè nuotare in acque che hanno una temperatura
sotto i 5 gradi.
Sotto i 5 gradi, questo per regolamento. Proprio.
Questo per
ma
regolamento.
Più ma... di 3 secondi, 2.
un secondo e mezzo, perché poi siamo senza muta, quindi.
No, tra l'altro mi raccontava che l'anno prossimo lui in persona, perché diciamo possiamo dire sei, come dire, in Italia l'esponente più famoso, più, il primo, uno dei...
Sì, uno dei primi, adesso abbiamo... tutto un gruppo agguerrito di ice swimmers.
Porterà i mondiali in Italia l'anno prossimo. Ci saranno i mondiali dove?
Sì, faremo questa sesta edizione dei mondiali di ice swimming a Molveno, in Trentino, dal 13 al 19 gennaio 2025 e avremo 750 atleti più o meno da 47 nazioni diverse.
No, ma è incredibile perché se leggete, poi ne ha scritto un libro intitolato Una vita presa a bracciate, che io ho qui davanti a me, mi raccontava, cioè ha nuotato nello stretto di Bering, ha nuotato al Polo Nord, ha nuotato a temperature di meno 1,2 gradi dell'acqua,
Sì, perché il mare ghiaccia a meno 1,8, quindi sia al Polo Sud che al Polo Nord abbiamo trovato un'acqua a meno 1,2 per mille metri.
Mille metri? Tu pensi...
Io non lo so, come funziona, nel senso che io ricordo quando nuotavo nel lago di Garda, sotto i 17 gradi, perché andavo a controllare la temperatura, per me era impossibile fare il bagno sotto i 17 gradi. Mi chiedo cosa succede nel corpo quando si fa il bagno a questa temperatura così bassa.
A Paolo Chiarino.
Ma nel corpo succedono solo cose positive, quindi adesso è uno sport estremo per cui determinati rischi ci sono, quindi l'impatto con l'acqua iniziale può portare un collasso, però è chiaro che siamo tutta gente allenata, quindi siamo pronti per affrontare la prova. E poi tutto il resto sono solo cose positive, circolazione.
Insomma, no, cose positive. No, mi raccontava che effettivamente.
Beh, devo promuovere il mio sport.
Certo,
sennò...
Paolo Chiarino ha fatto anche i cosiddetti Ironman, mezzo Ironman, cioè sì. È già un atleta che fa delle prove estreme. Però mi raccontava, caro Leonardo, non è che mentre nuoti poi ti scaldi, cioè c'è sempre questa sensazione di gelo totale anche durante
sì, beh, chiaramente è difficile, non ci si riesce a scaldare perché l'acqua è troppo fredda perché ci si scaldi. L'importante è non raffreddarsi troppo, quindi noi che ormai lo pratichiamo da vari anni sappiamo esattamente durante una prova, soprattutto una prova di mille metri o addirittura del miglio, che sono mille, che è la prova regina, che si chiama Ice Mile, quindi 1609 metri, sappiamo esattamente quello che deve succedere e succede al corpo nei 20 minuti o mezz'ora in cui restiamo in acqua.
Quindi arrivano gli ascoltatori, poi vedi, sono straordinari perché seguono, ci scrive un ascoltatore, grande Paolo, ha fatto il giro del lago di Garda non stop. Fatevi raccontare, non so, è vera questa cosa?
Sì, io ho fatto, ho attraversato il lago di Garda da Riva del Garda a Desenzano a nuoto, secondo le regole internazionali, quindi senza avere aiuti esterni, senza e poi abbiamo insieme a un amico che si chiama Vincenzo circunnavigato, comunque fatto il perimetro del lago di Garda in swim run, quindi nuotando e correndo senza interruzione per un progetto di beneficenza di raccolta fondi.
Hai sentito parlare del Caimano del Garda?
Cos'è il Caimano del
Lario? No, esiste il Caimano,
cioè,
dell'Ario,
l'equivalente del mostro di Loch Ness.
No, esiste il Caimano dell'Ario, che è un fortissimo nuotatore che si chiama Leo Callone.
Sì.
Il Caimano del Garda non lo conosco.
Leo Caimano del Garda,
ma essendo io della provincia di Lecco, riconosco solo Leo come Caimano.
Leo Callone l'abbiamo intervistato.
Non so se sia ancora vivo il Caimano del Garda. Era soprannominato così perché io sono del lago di Garda, ma lui faceva solo la traversata del Golfo di Salò. Che rispetto a fare la traversata di tutto il lago di Garda, ecco, se chi attraversava il Golfo di Salò era soprannominato il Caimano del Garda, tu come
hai un soprannome, hai un soprannominato?
No, c'è chi mi chiama Iceman, chi bene o male.
Però no, spieghiamolo. Allora, la gara è così: cioè tu ti presenti davanti nel punto di partenza, con, non so, accappatoio oppure vestiti. Non c'è la muta, cari ascoltatori, cioè costume, occhialini e cuffia.
Sì. No, posso... ci permettono anche i tappi per le orecchie.
Vabbè, tappi per le orecchie.
Sai, ma no, tappi per così
fa la differenza.
Ti entra dell'acqua gelata, scusi. Cioè, è gelato.
Beh, però è meglio evitarlo, no? Certo. È la battuta, però, diciamo, venire... cuffia, costume, occhialini e tappi per le orecchie.
E niente.
Perché
muta,
può venire uno otite facilmente,
esatto,
no?
Esatto. Sì. No, e ti devi spogliare, cioè ci sono proprio i movimenti, sì, no? Che sono anche nel libro. La prima mossa è...
Take off your clothes. Cioè, toglietevi i vestiti.
Toglietevi i vestiti. Uno può avere l'accappatoio. E sei magari a meno 15, meno 20 gradi.
Sì, 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 perché io ho fatto prove in Siberia dove le temperature esterne erano queste, insomma, meno 18, meno 20.
E a quel punto, attenzione, non ci si tuffa, perché...
No, il tuffo è vietato perché comunque è troppo pericoloso. Solo in Siberia, ma loro sono super uomini, le gare si fanno con il tuffo, però è veramente una situazione non piacevole, perché comunque l'impatto è tremendo, manca il fiato, però essendo una gara poi uno deve comunque cominciare a spingere, quindi parte
ti manca,
già,
il, fiato
ti manca il fiato, parte già senza fiato, quindi al comando take off your clothes subito velocemente arriva il comando into the water, e quindi per esempio come faremo a Molveno, dove nuoteremo in una vasca scoperta da 50 metri con l'acqua che deve essere assolutamente sotto i 5 gradi.
Questo,
perché questa è la regola fondamentale,
sì.
Ogni corsia avrà la propria scaletta, quindi si scende dalla scaletta e poi sempre molto velocemente lo starter dà il via, perché via. Appunto
e poi parte la gara.
Prima di partire non ci si può un po' fermare a bagnarsi la pancia?
Sì, sì, sai come si fa? Sì. In estate
si fa, si può fare?
Ma se uno
puoi
vuole, se uno vuole lo può fare, però ecco, se si bagna la pancia e poi il comando non arriva subito a meno 20 forse...
E si può mangiare prima o c'è il rischio congestione?
Esatto.
Mia madre diceva sempre non entrare in acqua prima.
No, anche qui è la regola della nonna, tre ore prima.
Grande Paolo, arriva un altro ascoltatore, la sua gavetta è stata la pallanuoto, ma lui lo racconta nel libro, no? Ho giocato a pallanuoto.
Ho giocato a pallanuoto perché comunque essendo genovese con mamma camoglina, avendo casa a Recco e essendo incapace a giocare a calcio ho optato per quello che era lo sport
lo sport
principale
più diffuso,
certo. Sì.
Qual è la temperatura dell'acqua al di sotto della quale veramente si rischia la congestione? Perché io sono stato tutta la vita condizionato da questa cosa che mi diceva mia madre: non entrare in acqua, quella che è fredda diviene una congestione. C'è una temperatura sotto la quale veramente, avendo mangiato prima, si può rischiare la congestione?
Ma io non credo che esista una temperatura, secondo me poi la congestione dipende anche dalle condizioni, se uno poi sta molto al caldo prima di buttarsi in acqua, insomma la congestione credo che sia a prescindere da qualsiasi temperatura dell'acqua. Poi
anche
adesso non sono,
lui ha nuotato meno 1,2
gradi.
Non avevo mangiato, certo, sì,
quindi no, onestamente non saprei rispondere a questa domanda.
Qual è stata la situazione più estrema? Hai fatto per esempio lo stretto di Bering,
sì.
Hai detto Polo Nord.
Allora, la situazione più estrema come diciamo temperatura dell'acqua sicuramente è l'Antartide, il Polo Sud, perché eravamo in mezzo al mare, in mezzo agli iceberg, al ghiaccio, e abbiamo nuotato 1000 metri con anche rischi di...
A quanti svitati al mondo ci sono che fanno sta cosa? Cioè in Italia mai
Ma
detto...
in Italia la squadra italiana che parteciperà ai mondiali sarà di oltre 75 nuotatori.
Un bel gruppo di matti.
Assolutamente, siamo molto soddisfatti perché è uno sport che sta crescendo.
Mi dicevi che vorreste anche andare alle Olimpiadi.
Sì, sì, cioè diciamo invernali, una strada,
ovviamente.
È un progetto olimpico che passa dal riconoscimento.
Il nuoto alle Olimpiadi invernali.
È questo secondo me che piace. Dobbiamo solo sdoganare il concetto che sia uno sport estremo, e quindi dobbiamo far capire che in realtà è estremo, ma è assolutamente fatto sotto controllo e in sicurezza.
In sicurezza, insomma. Chi è il campione del mondo? Cioè,
ma adesso abbiamo una serie di nuotatori molto giovani, tedeschi soprattutto, che sono molto forti.
Ecco
però
lì, i tedeschi.
I tedeschi, sì. Però diciamo che negli anni abbiamo avuto Petar Stoichev, che è stato per 10 anni vincitore della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, uno dei più grandi nuotatori, o Christoph Wandrasch, anche lui tedesco. Quindi
ecco, Giacomo manda una domanda, dice che è interessante perché me la raccontava, sì. Paolo, come viene gestito l'immediato dopo gara? Perché è una fase molto
assolutamente
rischiosa.
La fase più delicata forse
perché?
Di tutta la nostra, perché quando si è in acqua il cuore richiama il sangue per difendersi, e quindi per questo poi c'è questo gran dolore anche all'estremità, agli arti. Quando si esce il sangue ritorna all'estremità e per poi tornare al cuore, quindi tornando all'estremità si raffredda. Se uno ha una temperatura al limite dell'ipotermia rischia che
Ti coprirete subito.
Sì,
no?
Sì, c'è tutta una procedura, soprattutto in Russia. Poi ogni paese ha delle sue procedure di recupero diverse. Non so, in Repubblica Ceca amano fare attività fisica, appena si esce corrono, saltano, mentre diciamo che la procedura normale è quella dove si viene portati in un locale molto caldo, dove veniamo coperti con asciugamani di acqua bollente, piene di acqua bollente che cambiano ogni 20 secondi. Inizia la fase di tremolio, che è normale come reazione del corpo, e quando il medico vede che la faccia torna con un'espressione che
ragazzi,
passa
ma vi
da ebete a normale,
Leonardo, ma tu ti rendi conto? Noi,
allora poi apre la porta della sauna e poi lì in sauna ognuno ci sta il tempo necessario.
Se il sangue torna troppo velocemente all'estremità, quindi si rischia che cosa?
Torna all'estremità che sono ghiacciati, quindi si raffredda,
ma poi si raffredda,
tornando al cuore potrebbe diminuire ancora di più la temperatura, quindi i primi 20 minuti sono i 20 minuti più tra virgolette delicati.
Cioè il rischio è che al cuore torni il sangue troppo freddo?
E quindi abbassi ancora di più la temperatura che già comunque
Per esempio mi raccontava prima Paolo che una volta in una di queste esperienze, credo quella a meno 1,2 gradi, ti sei tuffato e subito non hai sentito più gli arti, cioè mentre nuotavi.
Sì, diciamo che sotto i 5 gradi ogni grado in meno si sente la differenza, cioè se nuotare a 16 gradi o a 15 gradi nell'immediato una grossa differenza non si sente, se non nel lungo andare. Sotto i 5 gradi ogni grado in meno si sente tantissimo, e io avevo già nuotato 1000 metri a 0 gradi, quindi non pensavo onestamente che a meno 1,2 la sensazione fosse completamente differente, invece lo è stata, perché non soltanto mia ma anche degli altri 8 ragazzi che erano con me, tutti con una grossa esperienza, abbiamo nuotato che abbiamo perso subito sensibilità agli arti, cosa che di solito avviene dopo un po', ecco.
Potresti dirci, chiede Luca, qualcosa di più della preparazione mentale prima di affrontare simili competizioni?
Io non seguo procedure particolari mentali. È una gran passione, una gran voglia di esplorare cose nuove e di raggiungere ogni volta un limite.
Un
limite diverso.
Del limite, di vedere fin dove
si può arrivare.
Si può arrivare. Ragazzi, c'è una domanda. Tu conosci Olbelot? Daniele Belotti, ex deputato della Lega, mi ha scritto Olbelot, Bergamasco Verace. No. La domanda pregnante: Olbelot pensa solo a questo. Quando ti tuffi in un'acqua così gelida, giuro, ma dietro, ma fin dove si rimpicciolisce una delle estremità del corpo?
Fin dove si rimpicciolisce non lo so, quello che noi possiamo dire è che poi ritorna tutto normale, quindi.
Però c'è quell'effetto, no?
Sì, probabilmente non c'è, però noi quello che preoccupa è quindi se poi si ritorna a una situazione normale, e questo possiamo assicurare.
Perché
che
anche quella è un'estremità del corpo in qualche modo. Che
adesso Leonardo,
che
io ho fatto la domanda di Belotti, ma non è che dobbiamo approfondire.
No, era solo per sapere se anche quella parte in quel momento perde sensibilità. C'è la percezione di averlo ancora.
In quel momento è l'ultimo dei problemi.
Esatto,
quindi, quindi non ci pensiamo, insomma.
Va bene, ringrazio l'ascoltatore che dice: Milan, perché non vai a nuotare al Polo Nord, che magari è la volta buona? Cioè, credo che ci lasci le penne. Grazie. Sempre bello avere l'affetto degli ascoltatori. No, Paolo Chiarino, la prossima sfida qual è? Cioè, o meglio, ogni quanto si può fare una gara di questo genere? Cioè, il fisico ti richiede anche dei momenti di
e fino a che età poi?
Di riposo, esatto.
L'età, io ho 58 anni, quindi è uno sport che sicuramente si può praticare anche fino in età non più giovane, insomma. La prossima, in realtà adesso nuotate, se parliamo a meno 1,2 secondo me uno la può fare due o tre volte all'anno, perché non è tanto fare i mille metri, ma è comunque portare il fisico a una situazione di stress. Quindi come non dire, è come fosse maratone. Una maratona, esatto, che uno dice ma la maratona poi il rischio infortuni, e qui tutti questi rischi non ce li abbiamo, però è chiaro che porti il corpo a uno stress tale che non è che puoi ripeterlo spesso. E la prossima impresa, si sta cercando di organizzare un viaggio in Giappone per nuotare in altura, non chiedetemi i nomi dei posti perché già me li sono dimenticati,
perché giustamente non sono nei mari, ci sono i laghi alpini.
Assolutamente, quindi è chiaro che per me, che bene o male ho nuotato un po' dappertutto, ed è una delle cose belle di questo sport, almeno per me, che ho avuto la fortuna di iniziare fra i primi e quindi di entrare un po' in uno sport di nicchia, diventa sempre più difficile trovare cose nuove.
Sì, è anche un modo per esplorare luoghi del mondo.
Insomma, io ho viaggiato grazie a questo sport.
Cioè, tu sei un massimo studioso dei pinguini, per esempio.
Sì. Per esempio, nel mio video che si vede anche su YouTube della mia nuotata al Polo Sud, si vede che i pinguini vengono a salutarmi, e io come battuta dico sempre che si sono fermati e hanno detto: deve far proprio freddo perché c'è Paolo che nuota.
Pensa se contro uno orca. Vabbè, no, niente.
Leonardo, le orche le abbiamo viste allo stato di Bering.
Quando facevo il bagno nell'acqua del lago, che sui 20 gradi quando è calda.
Erano 17 prima.
Sì, certo, ma dopo quando si scaldava diventa. Mia madre mi diceva: ti vengono i reumatismi con l'acqua fredda. C'è il rischio reumatismi?
No, credo proprio di no. Non l'ho mai sentito.
E mia madre diceva tutte le cose non vere.
Tra qualche anno. Oggi non ce li ho, vediamo.
Scopro adesso che mia madre mi ha detto solo cazzate nella notte.
Beh, però c'è sempre tempo per provare, eh. Io ti invito a venire un weekend in uno dei nostri laghi dove ci alleniamo, o addirittura a Molveno a gennaio, così.
Ma sì, come supporter, d'altronde ci sono delle ottime trattorie, ristoranti.
Beh, quello non mancano né da una parte né dall'altra, ma un 50 metri non lo neghiamo a nessuno, eh.
Insomma, Paolo Chiarino, stai con noi. Una vita presa a bracciate, il suo libro, edito da Solferino. E tra poco, tra l'altro, parleremo di mare, ma in un altro senso. E lui ha detto: beh, ma io da genovese all'argomento sono interessato. Parleremo di Cristoforo Colombo, che era
genoano.
Ah, nemmeno genovese, ma genoano. Va bene, andiamo un attimo in pubblicità, salutando anche tutti gli amici della Sampdoria.
Poco prima di partire per Parigi, mi ricordo, parlavo con mia mamma, con mio papà, e diceva: ah sì, no, perché la prossima settimana parto, vado a fare le Olimpiadi, come se fosse
normale. Esatto, da normale,
esatto. Parte di quel processo di crescita.
Esatto, sì, no, ma adesso io l'ho detto scherzando, ma sì. È così.
Allora, la prima impressione è che oggettivamente UTMB è diventato ormai il luogo più importante del trail running, e lo è anche perché secondo me è la gara che più di tutte fa sognare qualsiasi persona in qualsiasi parte del mondo.
Sono stata molto contenta di aver partecipato alla mia quarta Olimpiade, dove mi sono classificata 23esima. Sicuramente speravo un qualcosina meglio, però guardando il lato positivo ho curato molto la tecnica, e quindi per me è stato un grande traguardo finire senza cartellini da parte dei giudici, quindi sono contenta anche da questo punto di vista.
Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo del running, dell'atletica e anche del triathlon.
In onda ogni domenica alle 6:30
e in podcast con contenuti extra.
Tante voci diverse, quindi.
Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
E due che non cambiano mai.
Le nostre.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6:30 su Radio 24.
Attenzione, in assenza di ospiti e contenuti, 1, Nessuno e 100 Milan ripropone l'ascolto della pregevole performance Manera, canta Massimo Ranieri. Buon ascolto.
1, Nessuno, 100 Milan.
Perdere l'amore quando si fa sera,
quando tra i capelli un po' d'argento li colora,
rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore.
Perdere una donna è avere voglia di morire, lasciare avrò vicino. È un po' altina per me.
Riprendiamo ora il nostro programma di musica leggera.
Uno, nessuno, 100.000. Frullato.
Uno, nessuno e 100.000. Una trasmissione radio che ti fa capire che è meglio lavorare in radio che andare a lavorare.
Scorsa, quindi d'estate, ho convinto tutta la mia famiglia a fare un bel bagno nel lago di Morbeno, una delle più grosse cazzate della mia vita. Un giorno dopo eravamo tutti ammalati.
E non siete Paolo Chiarino? Vai.
Una sola domanda, ma perché?
Ma perché? Ce l'ha spiegato perché lo fa.
Perché no, direi.
Perché no, ecco, perché no, perché no. Allora, adesso parliamo di altri mari, ma insomma Paolo Chiarino, tra l'altro essendo di Genova, ci ha detto non toccateci Cristoforo Colombo, lo hai detto in modo calcistico quasi, era genuano, non genovese. Ma vogliamo chiederla a Antonio Musarra, che è professore associato di storia medievale alla Sapienza di Roma. Buongiorno professor Musarra, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a voi, genovano anch'io.
Quindi va bene.
Genovese e genovano.
Genovese e genovano. Da dove iniziamo, professore? Intanto dalla questione che ogni anno, quando c'è il Columbus Day, si ritira fuori la questione che era per gli spagnoli è spagnolo, per i portoghesi portoghese, poi non lo so.
Sì, le teorie sono veramente tante, sono state tante, c'è un Colombo castigliano, catalano, perfino polacco, e adesso c'è anche la teoria del Colombo ebreo sefardita, che è stata divulgata proprio il 12 ottobre scorso sulla TV iberica.
È interessante, tra l'altro, Cristoforo, portatore di Cristo, ma ebreo, insomma, sembra quantomeno una contraddizione, ecco.
Sì, diciamo che la teoria è stata presentata in un documentario da un genetista, José Antonio Lorente, dell'Università di Granada, che tuttavia non ha ancora pubblicato lo studio, quindi noi dobbiamo parlare sulla base del documentario. E secondo le analisi genetiche dei resti di Colombo conservati nella cattedrale di Siviglia, risulterebbe appunto che una parte del patrimonio genetico colombiano sia originaria della penisola iberica e del ceppo sefardita, ma si tratta di un'ipotesi molto avventata per vari motivi.
Tra l'altro questo potrebbe spiegare il fatto, magari Cristoforo, perché non sapeva lui stesso di avere queste origini, e quindi in realtà ebreo ma inconsapevolmente, può essere, no? Questa sarebbe la teoria.
È possibile che avesse antenati di ceppo ebreo e sefardita in particolare, cioè della penisola iberica, però dobbiamo tenere conto che il Mediterraneo dell'epoca era veramente un melting pot di culture. Certo. I problemi principali sono dati dal fatto che innanzitutto i resti di Colombo hanno viaggiato come Colombo in vita, sono stati spostati di qua e di là dell'oceano, sono finiti a L'Avana, Valladolid, poi di nuovo a Siviglia, mescolati con quelli dei figli. Dall'altro lato, come dicevate prima, Colombo si è sempre dichiarato cristiano e per giunta cristiano vicino al papato dell'epoca, cattolico, convinto di espandere la fede cristiana nel mondo conosciuto, diciamo così. Per cui su questo non possiamo avere dubbi. Poi c'è la questione della genovesità, che è un'altra cosa.
Ecco, attenzione, perché il nostro mitico ascoltatore Alessandro Martinotti, che è anche un grande fornitore di vino quando viene qui a trovarci, ci dice anche che un altro comune indicato come luogo di nascita è Cuccaro Monferrato, dove lui è, perché c'è anche un museo. Abbiamo controllato, pare. Sì. Perché sorride?
Sì, soprattutto in Liguria ce ne sono tanti, sono almeno 27, forse 28 le attribuzioni tra Liguria e fuori Liguria. Ma noi dobbiamo dire innanzitutto una cosa importante, che la storia la si fa con i documenti, non con le analisi genetiche, che anzi ci fanno piombare di 190 anni indietro, e non voglio nemmeno pensare a categorizzare gli uomini, le persone sulla base del DNA, è tutto un altro mondo. I documenti ci dicono che Colombo certamente era ligure, noi li troviamo nell'archivio di Stato di Genova, abbiamo diversi documenti che riguardano il padre di Cristoforo, cioè Domenico Colombo, e anche Cristoforo stesso, con un problema, il problema degli omonimi. C'era più di un Cristoforo e più di un Domenico nella Genova e nella Savona dell'epoca, e da qui derivano le varie, teorie, attribuzioni, via dicendo.
Ma quando si dice ligure cosa vuol dire? Cioè nato? No, cioè ho vissuto... era ligure.
Ma noi non sappiamo dove sia nato, perché manca l'atto di battesimo, diciamo. Però certamente Colombo vive a Genova a lungo, salvo poi trasferirsi nella penisola iberica, innanzitutto in Portogallo, attorno al 1479. C'è da dire che tutti i liguri dell'epoca si facevano passare per genovesi. Ecco, questo certamente è un problema, perché Genova era la realtà dominante. Però ecco, una seconda prova è apportata da Colombo stesso, che nei suoi scritti, lui scrive molto, continuamente fa riferimento a Genova, in particolare a amici genovesi, finanziatori genovesi, la famiglia Fieschi sta sempre a fianco a lui, scrive al Banco di San Giorgio, che è la prima banca d'Italia, diciamolo sulla radio, sulla vostra radio, che scrive ai protettori del Banco di San Giorgio dicendo: io sono qui, in Spagna, ma il mio cuore è sempre lì con voi. Siamo nel 1502.
Ma è vero, e poi è vero, terza prova, è il sì. testamento. Qualcuno ci fa riferimento a un testamento in cui indicherebbe, ma... essendo io nato a Genova, questo documento, lei che è uno storico, è vero?
Sì, Colombo scrive diversi testamenti nel corso della propria vita e c'è una causa in corso tra lui e i sovrani iberici per l'eredità da passare ai figli e il testamento provante, ahimè, non è rimasto, ma è rimasta una copia del 1602 che è conservata in archivio di Stato di Genova e che dunque è stata sovente messa in dubbio proprio perché ecco. così tarda e insomma,
no, questo lo dico perché molti dicono il testamento ha scritto così. Così, fine della polemica, punto. Invece lei da storico ci dice che insomma un testamento...
In realtà ci sono... Sì, la terza prova è fornita dai contemporanei, cioè i contemporanei ritengono Colombo genovese, il doge di Genova, Battista Fregoso, lo scrive chiaramente nel suo libro sui personaggi illustri della città e siamo nel 1504. Nazione genovese, lo dice anche Francesco Guicciardini di lì a 15 anni, per cui su questo diciamo no, che infatti, può essere pacificamente considerato genovese.
Possiamo discutere solo sul genoano a questo punto, rimane solo quello.
Figli alla fine Colombo?
Quanti figli ha avuto lei? Chiede Manera Colombo.
Diego e Fernando sono i figli e Fernando peraltro importantissimo perché lui continuerà a vivere in Spagna, sarà molto vicino al grande imperatore Carlo V e costruirà addirittura la più grande biblioteca iberica del tempo con migliaia e migliaia di volumi, raccontandoci anche le vicende del padre, conservandone i libri. Noi abbiamo i libri della biblioteca di Colombo, conservati alla Biblioteca Colombina di Siviglia, postillati da lui medesimo, quindi un tesoro eccezionale, eh sì. soprattutto per gli storici che naturalmente se ne occupano.
Noi, professor Musarra, la ringraziamo per essere stato qui, ci fermiamo per le informazioni sul traffico e rientriamo tra pochissimo per l'ultima parte del frullato natalizi.
Beh, si passava e allora ho detto, andiamo a trovare i nostri intellettuali.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Cosa fate qua?
Beh, ero entrato.
Non sapete che confinati politici è proibito entrare nei pubblici locali,
Sì, ma...
Ma che cosa? Avanti, andate via!
Io mi permetto di farle osservare che questo non è un pubblico locale, ma è...
Uno, nessuno, 100 Milan! 100 Milan!
Codi smidollati antifascisti, vorrete dire. E vi assicuro che sarebbe già chiuso da un pezzo se fosse dipeso da me.
Dico bene, camerate?
Uno, nessuno, 100 Milan!
Ed è nostro preciso dovere difendere la nazione da chi complotta contro di essa.
Uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
Nel corso di una puntata di Uno, nessuno, 100 Milan. Il conduttore, giornalista, scrittore, opinionista TV, Alessandro Milan, si è distinto per aver espresso parole di solidarietà nei confronti del collega Leonardo Manera, vittima di un ingiustificato attacco di bullismo radiofonico. Ascoltiamo un estratto della puntata.
Andrei a Roma da Luigi, che ringrazio. Eccoci.
Sì, buongiorno, seguo sempre la vostra trasmissione, complimenti. Volevo fare una puntualizzazione per quanto detto dal signor Manera in merito ai sacrifici alla vita. È tutta un sacrificio la vita, se no che senso ha?
Leonardo.
Che senso ha? No, certo, per lui è molto difficile perché è un pagliaccetto sfaticato.
ma è meraviglioso! No.
Alessandro Milan. Una vita a spesa in difesa dei più deboli.
Frank Sinatra era genuano, Colombo era genuano, Barabba era genuano, quando muoiono diventano tutti genuani.
Va bene, va bene. Allora, ma intanto una curiosità, Paolo Chiarino mi diceva che di lavoro fa il...
Io faccio temporary manager di aziende in crisi.
Ma è che è un lavoro anche questo, come dire, estremo, no?
Estremo, estremo, sì, sì.
E fa anche tante iniziative di beneficenza.
Sì, sì, quando posso io comunque faccio sempre, diciamo, lego sempre la mia attività, anche se non è che io sia famoso, però per quello che posso fare per associazioni, soprattutto di ragazzi diversamente abili, che ho seguito anche per un certo periodo portandoli in piscina, quindi insomma, ho scoperto che la cosa più estrema è nuotare in una piscina a 33 gradi rispetto almeno a meno 1,2.
Ma noi, caro Paolo, abbiamo un notiziario molto importante, perché siamo alla radio di notizie, e caro Leonardo Manera, forse è il momento del giornale Radio Meloni, perché va fatto, no? Giusto?
Prego. Ah.
Cari compatrioti, benvenuti al GRM, giornale Radio Meloni, il radiogiornale con le ultime notizie dal nostro bel paese. L'Italia è il paese più bello del mondo e governato in modo superbo dalla suprema, Giorgia. Giorgia Meloni, che è amica di Elon Musk, perché lui ama lo spazio e non c'è nessuno di spaziale come Giorgia. Veniamo dunque alle notizie nazionali e internazionali. Il nostro sistema ferroviario è un diamante celebrato in ogni angolo del pianeta, un vero e proprio orgoglio che fa aumentare il turismo di giorno in giorno. Milioni di persone che arrivano da ogni dove solo per provare la meritevole esperienza dei nostri treni veloci, puntuali, puliti. E non è e non sarà un chiodo comunista mettere in discussione l'efficienza dei nostri mezzi ferroviari, che tutto il mondo quotidianamente e segretamente ci invidia. Il ministro dell'economia, che ha scelto di chiamarsi Giorgetti in onore della nostra condottiera Giorgia, ha dichiarato che i cittadini italiani in taluni, rarissimi casi dovranno fare lievi sacrifici, ma nessun sacrificio è abbastanza grande per rendere la nostra nazione sempre più potente e capace di sbaragliare anche la concorrenza più agguerita. D'altra parte, ai sacrifici seguiranno anche benefici, con la graduale abolizione dell'IMU per tutti gli italiani che esporranno sui loro balconi una bandiera con la foto di Giorgia. Giorgia, la condottiera che tutto il globo terracqueo ci invidia, continua a guidare la nazione con audacia e coraggio, approvando un decreto dopo l'altro, dal PNRR al salvacasa. Inoltre sono già stati avviati nuovi iter per assicurarsi che nevichi a Natale, per rendere il presepe più realistico. Rendere obbligatoria la condivisione di una foto al giorno con il proprio vicino di casa italiano, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del buon vicinato. E fare in modo che le penne non scrivano più con l'inchiostro rosso, ma esclusivamente con quello nero. Verrà tollerato l'inchiostro blu, in attesa che anche i più riotosi si decidano ad adottare quello nero. Il nostro invincibile governo ha trasformato l'Italia nella potenza industriale a cui tutto il mondo guarda con invidia. E la nostra condottiera, con la sua manovra, ha dimostrato che le donne sanno guidare benissimo, con prudenza e responsabilità. Al contrario degli esponenti della sinistra, che ogni volta che hanno provato una manovra sono andati a sbattere da tutte le parti come un neopatentato senza alcuna esperienza. Grazie alle efficienti politiche sulla sicurezza del nostro splendente governo, capitanato da Giorgia, la criminalità rasenta lo zero ed è impossibile trovare un delinquente in strada. Il merito è anche della superlativa situazione delle carceri, dove regna un regime riabilitativo esemplare, per cui tutti fanno a gara per costituirsi e sfruttare l'occasione per cominciare una vita nuova. L'Italia, con i suoi musei, i suoi siti archeologici e le sue città d'arte, continua a incantare il mondo, confermandosi la culla della cultura più del Louvre di Parigi o del Guggenheim di Nuova York, strutture ormai obsolete in vistoso declino. Tutto il contrario dell'Italia, che vanta anche l'ottava meraviglia del mondo, Giorgia. E sempre a proposito di turismo, il nostro impareggiabile esecutivo ha deciso di regalare una crociera gratis nel Mediterraneo a 16 fortunati che dall'Italia hanno potuto navigare fino all'Albania, approfittando anche di una sosta di qualche ora per poi ritornare indietro e continuare il loro viaggio di sogno nel bel paese. Si avvicina una ricorrenza recentemente importata dall'America e molto amata dai bambini, all'ovino. Per l'occasione il nostro presidente illustrissimo Giorgia aveva scelto di travestirsi nella figura più spaventosa, il magistrato. L'opposizione ha immediatamente contestato l'idea e quindi Giorgia, in un afflato di comprensione anche verso i più deboli, ha deciso di fare contenti i partiti di sinistra per dare un contentino anche a chi non può godere del consenso elettorale. Grazie alle recenti riforme economiche continua ad aumentare il benessere dei compatrioti italici. È cresciuto il PIL, è cresciuta l'occupazione, è cresciuto lo standard dei servizi pubblici ed è cresciuta anche Giorgia, che adesso è alta 1,95 m, almeno nell'immaginario degli italiani. 1,95 m è l'altezza perfetta per la sua statura politica. Anche al ministro Crosetto sono cresciuti i capelli, ora la treccia ed è tutto merito di Giorgia. Un faro nelle politiche di sostenibilità perché ogni volta che apre bocca migliora la qualità dell'aria. Il nostro straordinario governo che sta guidando il bel paese verso un futuro radioso e prospero sta varando la nuova legge di bilancio. Nessuna paura, nessun timore. Nonostante le difficoltà della congiuntura mondiale, Giorgia non accetterà che sulle spalle del popolo italico vengano posti nuovi odiosi balzelli, esclusivo appanaggio della sinistra. Le accise sui diesel, meglio conosciuto come gasolio, saranno così lievi che otterranno l'effetto di una carezza sul popolo italico, sempre più convinto dell'abilità del nostro Presidente del Consiglio che primeggia senza pari in tutto il consesso mondiale. Non sarà dunque una accisa, ma una caressa, la caressa di Giorgia. Con le riforme senza precedenti il nostro illuminato e illustre governo, il PIL è cresciuto a ritmi vertiginosi e l'occupazione ai massimi storici. Tutti i cittadini italici lavorano felicemente ed è ormai impossibile trovare qualcuno con cui recarsi in una mescita a gustare una birra. Naturalmente una birra italiana, bionda e di carattere, proprio come Giorgia. Con questo abbiamo concluso, vi aspettiamo con il prossimo GRM, Giornale Radio Meloni, l'unico giornale radio serio ed efficace che non teme di raccontare la verità neanche ai più riotosi.
Ricordiamo, c'è solo un errore, Elono Musco, credo, non Musk. Ma insomma, noi siamo in conclusione. Io voglio ringraziare moltissimo Paolo Chiarino che comprate il suo libro Una vita presa a bracciate. Hai un sito internet, qualcuno che ti può seguire?
No, una no? Pagina Instagram e una pagina Facebook, Paolo Chiarino.
Grazie a Paolo Chiarino. E ora, cari ascoltatori, vi lasciamo al giornale radio. Poi vi ricordo una nuova puntata del podcast That's America.